File 10, pagina 80. Considerazioni di mio figlio Luciano nel suo viaggio a Mauthausen. Erano diversi anni che mio padre, un ex deportato politico, reduce dal campo di concentramento di Mauthausen, prometteva che mi avrebbe portato a visitare il lager dove egli aveva vissuto, se così si può dire, il più brutto periodo della sua vita. Dopo tutto quello che avevo letto nei libri di Vincenzo Papalettera, Piero Caleffi e tanti altri, ho sentito da mio padre e da Angelo Bianchi, anche egli ex deportato nello stesso campo e amico di famiglia, desideravo più che mai visitare quel luogo dove hanno sofferto e sono morte migliaia e migliaia di persone. Non perché mio padre non volesse mantenere la promessa, ma per ragioni di lavoro e di tempo. Il viaggio era stato più volte rimandato. Finalmente ora riusciamo ad organizzarlo. Viene fissato per la partenza il 4 maggio 1974, in modo di trovarci sul posto il giorno nel quale avremmo potuto partecipare alla cerimonia di commemorazione dei caduti. Siamo partiti alle 6 del mattino, io, mio padre, mio fratello Marco e due carissimi amici, Mario e Giuseppe, anch'essi al pari di noi decisi antifascisti. Compivamo questo viaggio non tanto per il piacere di fare una gita, quanto per poter vedere e quasi toccare con mano le atrocità commesse dalle SS verso persone colpevoli solo e unicamente di voler vivere liberi in uno Stato libero e democratico. Ed è doloroso il constatare oggi che tutte le vittime, tutti i martiri dei campi di sterminio non sono bastati a sradicare una volta per tutte la mala pianta del fascismo. Torniamo al viaggio. Partiti dunque alle 6 del mattino, a bordo della comoda Renault di Giuseppe, che ci ospitava tutti e cinque, non ci preoccupavamo minimamente del cielo, che non prometteva niente di buono. A Mantova, piccola sosta per acquistare del pane, che ci sarebbe servito per la colazione, assieme a uno squisito salame, durante il viaggio. Imbocchiamo l'autostrada del Brennero e nei pressi di Verona. Quello che ormai ci aspettavamo si verifica, acqua a non finire. Proviamo un po' di rammarico, ma solo un tantino, perché l'entusiasmo e la smania che tutti avevamo addosso non ci abbandonano e la piccola contrarietà non intacca il buon umore che regna dentro di noi. Chiacchierando e scherzando allegramente, proprio come cinque buoni fratelli, si arriva alla frontiera. E per me, anche se la cosa può sembrare inverosimile, fu una sensazione nuova e suggestiva. Non ero mai stato all'estero e quindi mi guardavo attorno con una certa curiosità. Cessò di piovere e anzi nei pressi di Innsbruck spuntò finalmente il sole e l'entusiasmo salì alle stelle. Eravamo tutti presi da un'euforia indescrivibile. Fermiamo la macchina in uno dei tanti piazzali adiacenti l'autostrada, dove erano tavolini e panchine, tiriamo fuori pane, salame e dell'ottimo vino e facciamo colazione. Passiamo un'oretta fantastica, ridiamo, scherziamo, scattiamo foto e cinepresa. Mio fratello Marco, ottimo regista, immortala quei meravigliosi momenti. Ritorniamo in macchina e ripartiamo, puntando alla nostra meta finale, Mauthausen. Corrono ai lati della strada posti stupendi, paesaggi meravigliosi, e verso le 13 arriviamo nel piccolo paese austriaco. Mio padre, che questo viaggio aveva già fatto due volte, ci portò direttamente nel piccolo albergo dove aveva alloggiato in precedenza e dove subito, riconosciuto dal titolare, fu accolto con molta cordialità. Dopo esserci fatti capire con una certa fatica in quanto nessuno di noi era in grado di parlare il tedesco, che volevamo alloggiare per un paio di notti nel suo albergo, ci mostrò le camere e ci disse che ci avrebbe preparato subito un buon pranzetto. Di lì a mezz'ora ci venne servito il pranzo, che contrariamente alle promesse dell'albergatore si rivelò per noi, abituati a ben altra cucina, un insieme di piatti immangiabili. In compenso ricordo che abbiamo bevuto moltissima birra, questa sì veramente ottima. Terminato di pranzare, decidiamo di fare la prima visita al lager. Per arrivarci dobbiamo percorrere circa 5 chilometri, in quanto si trova sopra una collinetta fuori dal paese. È strano. In questo breve tratto di strada è sceso fra noi un silenzio quasi assoluto, rotto solo di tanto in tanto da qualcuno che cercava di dire qualcosa, ma si capiva benissimo che eravamo tutti molto emozionati. Avevamo gli occhi spalancati e il cuore in tumulto. Ad ogni curva ci aspettavamo di trovarcelo di fronte. Era come assistere a un film giallo ed essere in procinto di scoprire l'assassino. L'ultima curva, ecco il lager. Per gli altri non so, ma io ho sentito un lungo brivido scorrermi per tutto il corpo e non sono riuscito a dire niente. Qualche minuto di silenzio, poi ci siamo tutti parzialmente ripresi e, posteggiata la macchina, scendiamo. Scattiamo qualche fotografia prima di entrare. Ci stringiamo tutti intorno a mio padre, che subito prende a spiegarci. Ci troviamo nel piazzale dei garage dove alloggiavano le SS. Proseguiamo e arriviamo nel piazzale dove sorgono i monumenti di tutte le nazioni a ricordo dei propri caduti. Qui si trova l'ingresso vero e proprio del campo, nel quale funge da custode un ex deportato spagnolo, il quale riconosce subito mio padre e lo saluta calorosamente. Per entrare nel campo si paga qualche sellino, ma lo spagnolo da mio padre rifiuta l'obolo. Ringraziamo ed entriamo. Ci si presenta davanti un enorme piazzale dove, ci spiega mio padre, venivano radunati i deportati per gli interminabili appelli. Sulla sinistra le baracche di legno che ospitavano i detenuti, mentre sulla destra si trovano la cucina, l'infermeria, i forni crematori, la camera a gas e, per quanto sembri assurdo, le prigioni. Sostiamo per qualche minuto lungo il muro dei lamenti e ascoltiamo mio padre che ci spiega il motivo per il quale veniva così chiamato. Per punizione vi venivano incatenati gli internati per vari giorni e notti. Quindi visitiamo una a una tutte le baracche. La prima, quella che una volta era la cucina, è ora un enorme stanzone con lapidi e bandiere di tutte le nazioni a cui appartenevano gli internati. Anche qui scattiamo diverse fotografie. Proseguiamo ed arriviamo alle prigioni, un caseggiato di muratura contenente piccolissime celle da dove, ci racconta mio padre, una volta entrati era ben difficile, se non impossibile, uscirne vivi. Andiamo avanti e giungiamo di fronte alle costruzioni che suscitano più orrore, i forni crematori. Ce ne sono due, uno ad una bocca e uno a due bocche. Di fianco ai forni una stanza dove venivano accatastati i cadaveri e a volte gli agonizzanti. Vicino c'è uno stanzino dove su un tavolone di marmo venivano sezionati i cadaveri ed asportati denti d'oro, capelli e unghie. I forni, con quell'enorme bocca dalla quale uscivano le barelle di ferro con adagiati i cadaveri da bruciare ancora oggi, a distanza di 30 anni, suscitano sgomento ed orrore, al punto che sembrano emanare ancora odore di carne umana bruciata. Anche qui scattiamo molte fotografie e ci stringiamo con affetto vicino a mio padre, pensando che anche lui ha rischiato di uscire per quei tetri camini che si trovano sopra le nostre teste. Subito dopo visitiamo la camera gas. È una stanza con applicate al soffitto moltissime docce, dalle quali non usciva acqua, ma bensì gas mortale. La porta era dotata di uno spioncino con uno spesso cristallo che serviva ai carnefici per assistere con sadico compiacimento alla tremenda agonia delle vittime. Nella baracca, che fungeva un tempo da infermeria, è ora allestito una specie di museo dove sono esposte fotografie, documenti, armi, elmetti, indumenti indossati dagli internati e tante altre cose ben facilmente immaginabili e tante brutture inimmaginabili. Per visitare questa baracca impieghiamo una buona ora, ma ci vorrebbe molto più tempo. Quello di oggi è soltanto un sopralluogo. Rimandiamo a domani una visita più attenta ed accurata. Terminiamo così la prima visita all'interno del campo dei deportati. Usciamo e ci dirigiamo verso un piccolo sentiero sulla destra dell'immensa piazza dei monumenti. Il sentiero porta alle cave di pietra dove si trovano il muro dei paracadutisti e la famigerata scala della morte. Trovarsi in quei luoghi con un ex deportato e che per di più è il proprio padre, sentirsi spiegare le ragioni di quegli appellativi è veramente una cosa che ispira ribrezzo, orrore, odio. Si tratta di una montagna dalla quale i deportati estraevano le pietre per allargare sempre più il lager. Nella montagna erano scavati 186 scalini di forma irregolare e di diversa altezza che i prigionieri dovevano salire con una grossa pietra sulle spalle. Se questa non era della dimensione che soddisfacesse la SS, i prigionieri venivano spinti con un calcio giù dal burrone, di qui l'appellativo di muro dei paracadutisti. Abbiamo percorso tutta la scalinata e alla fine mi sono accorto con una certa meraviglia che mio padre, almeno apparentemente, era meno affaticato di noi, seppure fossimo di gran lunga più giovani di lui. Ma già in quel momento mio padre chissà dove era con la mente, con ogni probabilità era tornato indietro di 30 anni e non si era accorto che stava salendo i gradini. Sostiamo una decina di minuti, poi ci dirigiamo verso la macchina che ci porterà all'albergo. Nel frattempo il cielo si era di nuovo imbronciato ed era ritornato a piovere. Benché non piovesse molto forte, eravamo un po' seccati, in quanto la cattiva stagione buttava all'aria i nostri piani. Dopo aver fatto tanta strada, stimolati dalla voglia di vedere il più possibile, non potevamo certo starcene seduti a tavola tutto il pomeriggio. Così siamo usciti per visitare il paesetto. Mauthausen, nome ormai famoso in tutto il mondo, come quello delle più grandi città. Bene, dopo un'attenta visita posso affermare che questa fama la deve solo e unicamente al Lager. Il paese è piccolo e in breve lo si ripercorre in tutti i sensi. A causa del maltempo, non sapendo più cosa fare e dove andare, pensiamo di ritornare all'albergo, dove appena arrivati ordiniamo birra. Vicino a noi un giovanotto sui 30 anni ci guarda con simpatia, cosa strana, perché se non da parte degli italiani posso ben dire che abbiamo trovato poche persone disposte a rivolgerci un sorriso. Comunque noi, ben felici, invitiamo al nostro tavolo il giovane, che accetta di buon grado. Preleviamo dalla macchina un paio di bottiglie di vino, di quelle che avevamo portato con noi dall'Italia, e le vuotiamo in compagnia anche con altri aggiuntisi al nostro gruppo. fra birra e vino eravamo presto diventati ottimi amici, ed anzi a me personalmente il giovanotto di prima volle offrire un souvenir. Mi regalò una piccola anfora che era andato a prendere appositamente a casa sua, un oggetto di pochissimo valore materiale, ma che per il modo con cui mi è stato offerto riveste per me un alto valore simbolico. Il giovane l'abbiamo soprannominato Berto per la sua strana rassomiglianza con un nostro comune amico che porta questo nome, e posso dire che è una persona veramente affabile e simpatica. Abbiamo conosciuto, e non soltanto superficialmente, molte altre persone che nutrivano ben altri sentimenti verso noi italiani, quasi che 30 anni fa fossimo stati noi gli aguzzini e le loro vittime. Non dico questo per rancore verso quel popolo, ma per quel modo di ostentare superiorità e superbia quando trattano con noi italiani alla stessa stregua oggi di 30 anni fa. In un primo momento avevamo progettato di passare la serata a Linz, la quale dista una 20 di chilometri o poco più, ma stanchi per il viaggio e il nostro girare abbiamo optato di rimanere e passare la serata in albergo con il nostro nuovo amico, tanto più che c'era jukebox e non mancavano le ragazze amiche di Berto con le quali avremmo potuto anche ballare. Tutto sommato passammo una serata molto piacevole, e solo verso le 3 del mattino, dopo aver ingurgitato un fiume di birra, andammo a riposare. Verso le 8:30 ci ritroviamo in sala da pranzo per consumare la colazione a base di cappuccino, pane fresco, burro e marmellata, ed è questo l'unico pasto gradevole. L'unico a non gustarlo è l'amico Giuseppe, il quale risente della spropositata bevuta di birra della serata precedente. Comunque ben presto si riprende e, terminata la colazione, ci siamo recati nuovamente al lager. Qui vi regna la più grande animazione. Una marea di gente aveva letteralmente invaso il lager, altri gruppi con pullman, macchine e perfino con battelli e vaporetti che percorrono il Danubio continuavano ad affluire senza sosta. C'erano delegazioni di tutti i paesi: Russia, Ungheria, Romania, Francia, Spagna, Italia, Belgio, Cecoslovacchia, Inghilterra, Portogallo, eccetera. Un'infinità di corone di fiori rossi erano sistemate in un prato davanti all'ingresso del campo dei monumenti. La delegazione russa, che era la più numerosa, seguita poi da tutte le altre delegazioni, raccoglieva una corona per volta e la deponeva ai piedi di tutti i monumenti, mentre una folla strabocchevole seguiva silenziosa e commossa la cerimonia. Terminata la distribuzione delle corone, la cerimonia è proseguita dentro il campo. Nel piazzale, dove 30 anni or sono le SS radunavano gli internati per gli interminabili appelli, era stato allestito un palco sul quale si sarebbero susseguiti oratori di diverse nazionalità per ricordare ed onorare le vittime cadute nel campo di sterminio. Noi ci eravamo sistemati dalla parte sinistra del palco, vicino alle baracche. Quando il corteo fece il suo ingresso nel campo con in testa la banda, un assoluto silenzio scese sulle migliaia di persone che affollavano il lager, e sul vasto piazzale si posò malinconicamente una coltre invisibile di vecchi ricordi che ci facevano rabbrividire. Un nodo angoscioso mi stringeva la gola. Mi sono guardato attorno. Non scorgevo più mio padre. Lo cercai a lungo con gli sguardi e finalmente lo vidi dietro un camioncino della televisione. Piangeva senza ritegno. Ho 29 anni e non avevo mai visto piangere mio padre. Questa vista mi fece sciogliere il nodo che mi stringeva la gola e dette il via anche alle mie lacrime. Fu allora che l'amico Mario, avendo anch'egli scorto mio padre, mi tirò per un braccio e mi disse: «Luciano, vieni, tuo padre sta piangendo». Io non andai e penso di aver fatto bene. Aspettai un poco e quando lo rividi aveva gli occhi rossi e lucidi, ma sorrideva e guardando verso di me balbettò: «Ma guarda che cosa mi deve succedere, bisogna essere proprio stupidi». No, non erano stupidi, né biasimevoli il suo comportamento e il suo sfogo. Era ben comprensibile il suo stato d'animo, perciò di fronte a lui finsi di non dar nessun peso al suo pianto. Desideravo evitargli l'umiliazione di essere stato colto in un momento di debolezza e di smarrimento per i ricordi che lo avevano di colpo sopraffatto. Del resto mio padre mi aveva sempre insegnato che non bisogna mai piangere a meno che si tratti di bambini e di deboli. È per questo che non ho voluto guardarlo mentre piangeva e penso che anche lui ne sia stato più contento. D'altra parte io stesso, mio fratello Marco, gli altri amici, Mario e Giuseppe, così come le migliaia di persone presenti, abbiamo pianto più o meno scopertamente, abbiamo avuto tutti qualche attimo di smarrimento. Nemmeno chi non conosce a fondo la storia, chi non abbia letto un rigo su questi eventi o sentito parlare i superstiti o infine non possieda una grande sensibilità, sarebbe rimasto freddo e impassibile. Purtroppo c'è anche chi non sa, chi non legge, chi non conosce o conosce troppo poco, superficialmente. A questo proposito facevo una mia considerazione: perché quando in una scuola si organizza una gita la meta è sempre un santuario o una chiesa o un convento, non sarebbe più educativo e di particolare incidenza per la formazione del carattere e dei sentimenti civili dei giovani il vedere e conoscere la storia di questi posti? Invece sembra più comodo tenerli nascosti, quasi ci fosse da vergognarsene. Io penso, specie dopo la visita fatta a Mauthausen, che tocca a noi giovani tenere nel dovuto conto le terribili esperienze e i patimenti inflitti ai nostri padri e farcene una pietra di paragone per indirizzare nel giusto senso la nostra condotta morale e politica in futuro. Luciano Visconti, pagina 90.